sia lodato Gesù Cristo.
Nella Bibbia c'è un piccolo libro scritto da un profeta contadino di nome Amos. Amos venne strappato da Dio dalla vita dei campi e venne inviato a parlare nel nord di Israele, in una società dove c'era tanto benessere, ma c'era anche tanta ingiustizia sociale e soprattutto c'era una specie di sordità nei confronti della parola di Dio. È un fenomeno che si crea in tutte le società del benessere. Ebbene, Amos grida in mezzo alla società del nord di Israele: ecco, verranno giorni, oracolo del Signore, nei quali io manderò la fame su tutto il paese, non fame di pane, ma fame di ascoltare la parola del Signore. Stasera i fratelli e le sorelle di Ravenna, che sono qui con il loro carissimo parroco, ci hanno fatto vedere il compimento di questa parola di Amos, di questa profezia di Amos: fame di ascoltare la parola del Signore. E noi siamo qui tutti in ascolto, e la parola di Dio ci viene donata attraverso il libro dell'Apocalisse, un libro scritto per consolare il popolo di Dio nella tormenta della storia, nella sofferenza della storia. Martedì scorso abbiamo detto che il libro dell'Apocalisse inizia con sette lettere inviate a sette chiese dell'Asia Minore, da Efeso alla Odissea, sette chiese precise che però stanno ad indicare tutta la Chiesa. E Giovanni, scrivendo a quelle sette chiese, scrive anche a noi e ci dice: guardate, state attenti, la Chiesa mentre cammina nel tempo registra vette di santità, quanti santi in questi 2000 anni, ma anche pianure di mediocrità e voragini di peccato. Sono forti i rimproveri rivolti alla Chiesa di Efeso: ho da rimproverarti perché hai abbandonato il tuo amore di prima. È un rischio ricorrente nella Chiesa: si può abbandonare l'amore di Dio, e se noi non viviamo il comandamento dell'amore, noi non siamo più una Chiesa viva, ma siamo un cadavere di Chiesa, perché dove manca la carità, la Chiesa è morta. Ricordiamo il rimprovero alla Chiesa di Laodicea: attenta, tu non sei né calda né fredda, cioè tu non prendi posizione in niente, sei una chiesa piena di compromessi. Ma Dio non ama il compromesso, perché Dio è un estremista nell'amore, un estremista nella bontà, un estremista nella misericordia. Dio non sopporta la mediocrità, e allora grida alla chiesa di Laodicea: ecco, io sto per vomitarti dalla mia bocca, un rimprovero terribile. Queste parole sono rivolte anche a noi perché vigiliamo, perché nessuno di noi cada nel precipizio del peccato, perché nessuno di noi si fermi nella pianura della mediocrità, ma si lasci condurre sulla vetta della santità, sulla vetta della fedeltà. Ma fate queste raccomandazioni, lo sguardo di Giovanni guarda lontano. Giovanni ci vuol dire, illuminato dall'alto, dove va la corsa dei secoli. Sono passati 2000 anni dalla venuta di Cristo, ma quanto dobbiamo aspettare ancora? Dove vanno gli anni? Dove vanno i secoli? Dove vanno i millenni? Lo sguardo di Giovanni allora si posa sulla storia e la guarda con lo sguardo del profeta per vedere dove va il tempo. Ma attenti, prima di posare lo sguardo sulla storia, Giovanni ci invita a guardare in alto. È un invito di fede, si capisce. Giovanni ci vuol comunicare una certezza, e ce la comunica attraverso il linguaggio tipico dell'Apocalisse, che è carico di immagini. Ma la certezza che Giovanni ci vuol dire è questa: attenti, prima di guardare la storia, io voglio che voi abbiate chiara in testa questa consapevolezza. Comunque sia la storia, comunque sia scatenata la cattiveria degli uomini nella storia, Dio non perde mai le redini della storia. State certi di questo. Ecco allora l'invito. Giovanni ci dice: io vidi una grande aula, una grande stanza, e in mezzo a questa stanza c'era un trono, è il simbolo del potere, il simbolo della stabilità, il simbolo della sicurezza, e uno stava seduto. Ma Giovanni non dice nulla del volto di questo personaggio, perché di Dio noi possiamo dire poco. Dio è l'altro, l'infinitamente altro, perché tra noi e Lui c'è l'abisso, noi siamo creature e Dio è creatore, e l'abisso si supera soltanto perché il creatore è amore, e allora l'amore lo spinge a passare l'abisso che ci separa. Ma davanti a Dio dobbiamo stare sempre con grande riverenza e con grande timore. Dio non può essere banalizzato. Vede il trono, e uno che stava seduto sul trono, e poi vede un arcobaleno che abbraccia questo trono. Dio è nella pace, Dio è nella gioia, Dio è una festa infinita, ma non la vuole tenere per sé, Dio ce la vuole comunicare. Il desiderio di Dio è renderci felici come è felice Lui. Ma Dio non può entrare se noi non apriamo la porta della nostra libertà. L'amore non può forzare la porta. Allora Giovanni vede questo trono, uno seduto sul trono, un arcobaleno di pace, e poi vede 24 vegliardi, 12 e 12, che rappresentano l'umanità redenta, l'umanità che ha accolto Dio e quindi ha accolto anche la pace di Dio. E questi 24 vegliardi vivono nell'abbraccio di Dio e godono la gioia stessa di Dio. E davanti al trono appare come un mare trasparente, simile a cristallo, dice Giovanni, è un simbolo. Il mare è simbolo del male, simbolo di ostilità a Dio e di ostilità alla creazione di Dio. Ma Giovanni vede il mare calmo e lo vede ai piedi del trono di Dio, cioè il male è vinto. Questo è l'esito della storia. Noi siamo sicuri che il male è vinto, che la cattiveria è già vinta. L'orgoglio dell'uomo e delle sue idolatrie è vittorioso soltanto in apparenza. Chi domina la storia è soltanto la sovranità di Dio. Per questo l'Apocalisse non si stanca di insegnare che solo Dio deve essere adorato. Solo Dio, noi gli uomini. Testi polemici e talvolta anche ironici contro i potenti che si fanno innalzare troni e si considerano simili a Dio sono presenti dovunque nei profeti. Vi leggo un testo di Isaia contro i re di Babilonia. E quanti re di Babilonia ci sono in giro? Dice Isaia: tu che dicevi nel tuo cuore, salirò fino al cielo, innalzerò il mio trono sopra le stelle di Dio. Ecco che sei precipitato nel regno dei morti, nelle profondità dell'abisso. Un altro testo di Ezechiele, contro i re di Tiro. Il tuo cuore si è inorgoglito, come il cuore di tanti tiranni di tutti i tempi, e hai detto: io sono Dio e abito nella dimora di Dio. Commenta Ezechiele: perirai trafitto nel cuore del mare. L'Apocalisse ci invita accoratamente a riconoscere la sovranità unica e benefica e liberante di Dio, perché questa è la verità. E vorrei farvi notare un particolare: Dio è l'unico Signore che non rende schiavi. Perché Dio è infinito, Dio non ha bisogno di niente, Dio può soltanto donare, Dio può soltanto regalare. Ecco perché servire Dio vuol dire diventare liberi. Poi appaiono, insieme a questi 24 vegliardi, quattro esseri viventi. Abbiamo detto che nell'Apocalisse ogni numero è una sigla, il numero 4 è il simbolo del cosmo, i quattro punti cardinali. Il numero 4 allude quindi al mondo, alla creazione. L'aspetto di questi quattro esseri viventi si riferisce ai segni dello zodiaco e indica il cosmo nei quattro elementi fondamentali. Il leone indica il fuoco, il vitello indica la terra, l'uomo indica l'umanità, l'aquila indica l'aria. A partire da Sant'Ireneo, questi quattro simboli viventi sono diventati i simboli dei quattro evangelisti. E non lo sappiamo. Marco è indicato dal leone, Luca è indicato dal vitello, Matteo è indicato dall'uomo, Giovanni è indicato dall'aquila. I quattro evangelisti, del resto, sono l'espressione più bella della nuova creazione, la nuova terra. Ed ecco la scena grandiosa. I quattro esseri viventi ripetono: Santo, 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 Signore Dio l'Onnipotente, colui che è, che era e che sta avvenendo nella storia. E i 24 vegliardi si prostrano e gettano la corona davanti al trono, cioè riconoscono la grandezza di Dio e dicono: Tu sei degno, o Signore Dio nostro, di ricevere la gloria, l'onore, la potenza, perché Tu hai creato tutte le cose e per la Tua volontà furono create e sussistono. Com'è bello lodare Dio. Noi spesso nella preghiera facciamo soltanto una lista di richieste, ma la preghiera più bella è lodare Dio, benedirlo. Questa scena di pace e di armonia attorno a Dio non va mai dimenticata. Prima di guardare la storia, Giovanni ci richiama questa certezza. Madre Teresa di Calcutta, con il linguaggio semplice dell'anima immersa in Dio, amava ripetere: Dio talvolta allenta le redini, ma state pur certi che nessuno gliele toglierà mai dalle mani. Santa Bernadette Soubirous, un'anima stupenda, semplice, limpida, quando ormai nel convento di Nevers era già segnata dal male, un giorno le dissero: Suor Bernarda, stanno arrivando i prussiani, stanno conquistando Parigi, è la disfatta, hai paura? No, per niente. Come, non hai paura dei prussiani? No, affatto. E di che hai paura? Dei peccati. Così ragionano i santi. Giovanni ci dà lo stesso messaggio. Ma dopo aver guardato in alto, Giovanni improvvisamente vede una scena che cambia, una scena che si carica di nuovi simboli e dà un'impennata drammatica e colma di suspense. Giovanni vede nella mano destra di colui che è assiso sul trono un libro a forma di rotolo, come erano i libri antichi, scritto sul lato esterno ed interno, quindi un libro strano, perché nessun libro veniva scritto all'esterno e all'interno. Perché questo libro è strano? Perché rappresenta la storia, e la storia sembra tanto strana, sembra tanto indecifrabile, sembra un groviglio. L'emozione cresce. Un angelo grida: Chi è degno di aprire il libro e di sciogliere i sigilli? Cioè, chi è capace di interpretare la storia? Chi è capace di capire quello che sta succedendo? Giovanni commenta: Ma nessuno, né in cielo, né in terra, né sottoterra, era in grado di aprire il libro e di leggerlo. Io piangevo. Nessuno è in grado di capire il senso e la direzione della storia umana. Soltanto la morte e la risurrezione di Gesù hanno rotto i sigilli e il libro della storia ora è aperto. Nella vicenda di Gesù ci è stato chiaramente detto che nella storia il bene soffre, il bene è perseguitato, il bene può essere anche crocifisso, ma il bene vince. Mettetevelo bene in testa, questa è la grande certezza che ci viene dalla parola di Dio: il bene vince. Ci sarà un venerdì santo per ogni bene, per ogni pagina di bene, per ogni pagina di santità. C'è stata per Cristo, quella è la chiave di lettura della storia. Però la risurrezione è l'ultima parola divina. Il bene vince, perché ha già vinto in Gesù Cristo. Ed ecco allora Giovanni sente uno dei vegliardi che gli dice: Non piangere più, ha vinto il leone della tribù di Giuda, il germoglio di Davide, e aprirà il libro e i suoi sette sigilli. Adesso io vi prego di capire la bellezza dei simboli che usa Giovanni. Chi è questo leone di Giuda? È Gesù. Ma quando Giovanni guarda nel trono, non vede più il leone, vede un agnello. un agnello in piedi, sgozzato, immolato. Ma allora è un leone o è un agnello? Il leone ci vuol dire, guardate, è Gesù colui che fa saltare i sigilli, e Gesù è Dio, però Dio è amore, e allora ecco che il simbolo più vero di Dio non è più il leone, ma è l'agnello, perché l'onnipotenza di Dio è l'onnipotenza dell'amore. Il gioco di questi simboli è di una bellezza e di una ricchezza di significato veramente straordinario. Osservando la vicenda di morte e di risurrezione, si può comprendere come vanno le cose nella storia. Per il cristiano, allora, non serve una nuova rivelazione per capire la storia. Abbiamo detto come comincia il libro: Apocalipsis Jesu Christu, rivelazione di Gesù Cristo. È a Gesù Cristo che vuol portarci Giovanni. Non occorre allora una nuova rivelazione per capire la storia, ma occorre la memoria continua dell'evento di Gesù Cristo. Fatta questa premessa, noi ora possiamo fissare senza paura il nostro sguardo sulle vicende tumultuose della storia. Ora possono saltare i sigilli. Però conserviamo sempre davanti agli occhi la scena possente dell'agnello vittorioso. Dice l'Apocalisse: l'agnello giunse e prese il libro dalla destra di colui che era seduto sul trono. E quando l'ebbe preso, i quattro esseri viventi, cioè la creazione, e i 24 vegliardi, tutta l'umanità, l'umanità redenta, si prostrarono davanti all'agnello, avendo ciascuno un'arpa e coppe d'oro colme di profumo, che sono le preghiere dei santi. Cantavano un canto nuovo, in paradiso si canta, e chi ha il cuore in grazia canta fin da qua giù, cantavano: tu sei degno di prendere il libro, di aprire i sigilli, perché sei stato immolato e hai riscattato per Dio con il tuo sangue uomini di ogni tribù, popolo e nazione, e li hai costituiti per il nostro Dio un regno di sacerdoti, e regneranno sopra la terra. Ora siamo rincuorati da questa certezza di fede, possiamo sopportare anche il peso di uno sguardo sulle cattiverie della storia. Salta il primo sigillo. Ed ecco, mi apparve un cavallo bianco. Il colore bianco, abbiamo detto, è il colore del divino. Cosa significa questo cavallo bianco? E colui che lo cavalcava aveva un arco, gli fu data una corona e poi egli uscì vittorioso per vincere ancora. Chi rappresenta? Nella logica della sequenza del libro, esso rappresenta una delle forze devastanti della storia, una delle componenti drammatiche che accompagnano il tempo della prova sulla terra nell'attesa del ritorno di Gesù. Il cavallo bianco, allora, rappresenta, state bene a sentire, tutti i tentativi presuntuosi, ma inefficaci, di voler prendere il posto di Cristo. Il cavallo bianco rappresenta tutte le scimmiottature di Dio, tutte le pretese di parlare in nome suo senza aver avuto un mandato da lui. Quanto sono frequenti queste aberrazioni. Anche in tempi recenti, fratelli, noi siamo testimoni del compimento di questa parola. Gesù del resto aveva detto riguardo al tempo lungo dell'attesa del suo ritorno: allora, se qualcuno vi dirà, ecco il Cristo è qui, oppure è là, non ci credete, noi sappiamo qual è la culla di Dio nella storia, l'ha detto lui. Sorgeranno infatti falsi cristi e falsi profeti e faranno portenti e miracoli, così da ridurre in errore, se possibile, anche gli eletti. Ecco, io ve l'ho predetto, non credeteli. Quante persone hanno tentato di prendere il posto di Dio. Io penso ad un poeta, Jacques Prévert, che ha scritto in anni recenti, negli anni 60, «Padre nostro che sei nei cieli, restaci, a noi basta la terra, i misteri di New York e di Parigi sono migliori di quelli della Trinità. Pensate che assurdità. E sono parole scritte. Penso all'affermazione di Giovanni Papini, prima della sua conversione, che nell'opera L'uomo finito scrisse: tutto è finito per me, tutto è sigillato. Scrivete, qui è sepolto un uomo che non è riuscito a diventare Dio. Ma che follia! E meno male che poi Giovanni Papini ebbe l'umiltà per aprire il cuore alla fede. E allora scrisse: oggi io sono nato. Salta il secondo sigillo. Uscì un altro cavallo, commenta Giovanni, sono le forze devastanti della storia. Un cavallo rosso fuoco. A colui che cavalcava fu dato potere di togliere la pace dalla terra, perché si sgozzassero a vicenda, e gli fu consegnata una grande spada. Il cavallo rosso rappresenta la guerra. La guerra è assurda, eppure è una compagnia inseparabile della storia umana. Che cosa sono i nostri libri di storia? Storia di guerre. Pensate soltanto alle guerre del secolo XX. Il secolo XX viene già considerato uno dei più violenti di tutta la storia umana. Che brutto e umiliante primato. Dove sta il grande progresso della nostra civiltà? Le guerre sono il segno di una grande malattia della storia umana. Sono il segno di una società che si è allontanata da Dio. È il cavallo rosso. Salta il terzo sigillo. Ed ecco, mi apparve un cavallo nero. E colui che lo cavalcava aveva in mano una bilancia in mano. E udì gridare una voce in mezzo ai quattro esseri viventi: una misura di grano per un denaro e tre misure d'orzo per un denaro, olio e vino non siano sprecati. Cosa vuol dire? Il cavallo nero rappresenta la fame, la carestia, l'ingiustizia sociale. Anche questa è una componente della storia, da quando il peccato dell'uomo ha reso egoista la libertà donata da Dio per ben altri scopi. Ci è stata donata la libertà per fare il bene, noi la stiamo usando per fare il male. Stiamo infangando i doni di Dio. E notate un particolare: la carestia non dipende dalla mancanza di cibo, ma dall'incapacità di condividerlo. Oggi, anche oggi, secondo gli studiosi, il mondo potrebbe sfamare con i suoi prodotti il doppio della popolazione attuale. E invece da una parte si spreca fino alla nausea. Pensate allo spreco dei fine settimana, delle nottate di divertimento. A me viene il volta stomaco, ve lo dico sinceramente. E dall'altra parte si muore per mancanza di cibo. Non si riesce a condividerlo facendo l'uguaglianza. È il cavallo nero. E salta il quarto sigillo, ed ecco mi apparve un cavallo verdastro. Colui che lo cavalcava si chiamava Morte. La morte appare come la signora incontrastata della storia. Tutti si muore. L'uomo infatti, separato da Dio, che è vita, sperimenta inesorabilmente la morte. Siamo tutti peccatori, dobbiamo far tutti l'esperienza della morte. La medicina può ritardare la morte, ma non potrà mai eliminarla. Solo Dio può liberare dalla morte. È il cavallo verdastro. A questo punto, se questa è la storia, tutti avvertiamo un brivido di paura. Ecco allora che Giovanni si fa interprete dei nostri sentimenti e ci invita a guardare in alto ancora una volta. Sempre così fa l'Apocalisse, ci richiama alla fede. Quando l'agnello aprì il quinto sigillo, io vidi sotto l'altare le anime di coloro che furono immolati a causa della parola di Dio e della testimonianza che gli avevano reso, e gridavano a gran voce. E la domanda che viene anche a noi in questo momento: fino a quando, oh Signore? Tu che sei santo e verace, non farai giustizia e non vendicherai il nostro sangue sopra gli abitanti della terra? Signore, ma noi che siamo buoni, che vantaggio abbiamo sugli altri? Noi che abbiamo scelto la testimonianza della fede, che vantaggio abbiamo sugli altri? Noi che viviamo la carità, che vantaggio abbiamo sugli altri? La risposta di Dio. Allora venne dato a ciascuno di essi una veste bianca, è la veste della vita di Dio. E fu detto loro di pazientare ancora un poco. Dio non ha fretta, perché Dio non ha paura. Noi abbiamo fretta perché abbiamo paura, ma Dio non guarda le cose con il nostro occhio e non misura le cose con il nostro tempo. Dio ci invita alla pazienza. È come se ci dicesse: fidatemi di me, fidatevi di me, abbiate un pochino di pazienza, arriverà il momento per tutti e per tutto. Io aspetto perché voglio salvare il numero più ampio possibile di uomini, aspetto perché io sono misericordia. Ed è bella anche questa annotazione dell'Apocalisse. Fatta questa precisazione, può saltare il sesto sigillo. Quando l'agnello aprì il sesto sigillo, vidi che vi fu un violento terremoto. Attenti a questi simboli. Il sole divenne nero come un sacco di crine, la luna diventò tutta simile al sangue, le stelle del cielo si abbatterono sopra la terra come quando un fico sbattuto dalla bufera lascia cadere i fichi immaturi. Sono immagini simboliche che non vanno prese letteralmente. Sono sigle convenzionali, comuni al genere apocalittico, però esse dicono chiaramente che il peccato degli uomini ha un misterioso riflesso sulla creazione. Il nostro disordine morale fa male al mondo, il nostro peccato fa male alla creazione. Il disordine morale ha reali ripercussioni sull'ordine della creazione e lo sconvolge profondamente. E aggiunge l'Apocalisse: il disordine creato dall'uomo e dalle sue follie a un certo punto lo costringerà a prendere coscienza del suo limite e a riconoscere la sovranità unica e la sapienza infinita di Dio. A questo punto sembrerebbe arrivata l'ora conclusiva della storia, è saltato il sesto sigillo. E invece no. L'Apocalisse, infatti, ama presentare gli avvenimenti in corsa veloce. E nella storia ci sono spesso delle accelerazioni, ma poi improvvisamente la corsa si ferma e si apre un nuovo scenario. La storia è fatta così. Sembra che tutto crolli e poi tutto riparte. Però nel frattempo, nel continuo differire e rimandare l'ora della conclusione della storia, l'Apocalisse fa delle anticipazioni sul futuro, ci fa guardare in alto e ci fa contemplare in Dio l'esito finale, vittorioso della potenza del sangue di Cristo. Ed ecco un nuovo squarcio di luce. Giovanni vede un angelo con un sigillo in mano che va a cercare gli uomini per segnargli con il sigillo di appartenenza a Dio. Ed è chiaro quale messaggio ci sta dietro. Giovanni ci vuol dire: volete sapere quante sono le persone che si salvano? Volete sapere quante sono le persone che sono raggiunte dal sangue di Cristo e liberate dal sangue di Cristo? Ed ecco, quanti sono. Udì il numero di coloro che furono segnati con il sigillo. 144.000 segnati. Da ogni tribù dei figli di Israele, dalla tribù di Giuda 12.000, da ogni tribù 12.000. Ma cosa significa questo numero? Guai a prenderlo alla lettera, come fanno alcuni fondamentalismi contemporanei, per esempio. Il numero 144.000 viene da 12 per 12 per 1000, 12 per 12, 144, un numero di pienezza moltiplicato per 1000, che è il numero sconfinato. 144.000 vuol dire i salvati sono tantissimi, perché il sangue di Cristo non può essere stato versato in vano. Com'è bella questa notizia. E la conferma? Giovanni vede aprirsi i cieli e gli appare una moltitudine immensa che nessuno poteva contare, di ogni nazione, razza, popolo e lingua, e tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti all'agnello, avvolti in vesti candide e la vita di Dio, e portavano palme nelle mani e gridavano a gran voce: la salvezza appartiene al nostro Dio seduto sul trono e all'agnello. Dio solo salva, Dio solo libera. Chi pretende di prendere il posto di Dio è un pericoloso bugiardo. Ed ecco un vegliardo, presenta questa folla immensa di salvati, credenti, e noi speriamo di essere un giorno in mezzo a questa folla, e dice: essi sono coloro che sono passati attraverso la grande tribolazione e hanno lavato le loro vesti rendendole candide col sangue dell'agnello. Quanto è bello questo procedimento! Le vesti diventano bianche immergendosi nel sangue, cioè immergendosi nell'amore di Dio, nell'amore di Cristo. Per questo stanno davanti al trono di Dio e gli prestano servizio giorno e notte, e colui che siede sul trono stenderà la sua tenda sopra di loro. Non avranno più fame, né avranno più sete, né li colpirà più il sole, né arsura di sorte, perché l'agnello che sta in mezzo al trono sarà il loro pastore e li guiderà alle fonti delle acque della vita, e Dio tergerà ogni lacrima dei loro occhi. I fazzoletti sono già pronti, si tratta soltanto di attendere nella fede. Questo è il futuro. È il futuro che si sta già costruendo, perché il paradiso è già in costruzione e si sta costruendo attraverso le prove e le persecuzioni e le tribolazioni del presente. La Chiesa non deve cercare le persecuzioni, è chiaro, ma non deve nemmeno temerle. Essa sa che le persecuzioni spunteranno continuamente nella storia, ma essa anche sa che in Cristo i perseguitati sono già vincitori. Un esempio: 1931-36, in Spagna, per ricordare una pagina recente, scoppia una follia marxista che vuole distruggere tutto. Furono uccise oltre 7.000 persone tra sacerdoti, seminaristi, novizi, religiosi e suore, senza contare i semplici battezzati. Tra costoro, notate, anno 1936, vennero uccisi anche 13 vescovi. Sono i martiri della fede, sempre presenti nella storia della Chiesa. I commissari del popolo, questa è storia da non dimenticare, facevano cantare ai bambini in quegli anni in Spagna l'inno dell'ateo, che diceva così: né in dei, re o tribuni, sta il supremo salvatore, noi altri stessi realizziamo il grande sforzo redentore. La follia dell'orgoglio. Queste parole, gonfie di orgoglio satanico, sono state pensate e cantate da uomini ormai già usciti dallo scenario della storia. Questi uomini potrebbero ritornare, ma noi sappiamo che dobbiamo affrontarli con l'umiltà, con la carità, con la verità del Vangelo di Cristo e soprattutto con la potenza del martirio, che è la vera sconfitta dei persecutori. Biagio Pascal, in un pensiero luminoso, ha scritto: bella la vita della Chiesa quando è sostenuta soltanto da Dio. Pertanto, noi dobbiamo aver paura di diventare persecutori, ma in nessun modo dobbiamo temere di diventare martiri. Infatti, è una grazia morire per il Signore, ma sarà sempre una disgrazia uccidere coinvolgendo il nome di Dio. Dio, infatti, è amore. Peter van der Meer, amico e confidente di Léon Blois, un grande convertito, e dei coniugi Maritain, anch'essi convertiti, nel suo diario di un convertito in data 9 novembre 1910 scrisse così: quanto deve essere profonda la gioia di colui che all'improvviso, dopo aver camminato a lungo e cercato la pace inutilmente, capisce che lui pure è figlio di un padre che lo conosce e lo ama, e non un atomo sperduto nell'immensità dello spazio. Quest'uomo, e parla di se stesso, camminava disperato nel vuoto, ed ora la coscienza gli dice con parole di fuoco che la sua vita non è inutile, che Dio lo vede, che Gesù lo ama, che la sua angoscia è compresa e amorevolmente seguita da una mano divina. Ora i suoi pensieri e i suoi sentimenti hanno uno sbocco nell'infinito e nel mistero. Sa che gli è affidato un tesoro immenso e che questo tesoro è la sua anima. Oh, gioia liberatrice di questa certezza! E l'ultima pagina del diario di Peter van der Meer termina con questa battuta stupenda. Ora vivo nell'attesa e prego, Padre, ogni cosa è bella, perché tutto è amore. Questa certezza, gridata dall'Apocalisse, attraverso l'immagine delicatissima dell'agnello immolato, ritorna in tutte le esperienze di persecuzione e infonde una grande forza nei martiri di tutti i tempi. Il 4 agosto 1944 a Lucca venne fucilato Donaldo May, aveva 33 anni, e venne fucilato perché aveva dato aiuto ad alcuni ebrei. Su pochi pezzi di carta e sulle pagine vuote del breviario, prima di essere portato al luogo di esecuzione, riuscì a scrivere questo messaggio per i suoi genitori che lo aspettavano. Babbo e mamma, state tranquilli. Sono sereno in quest'ora solenne. In coscienza non ho commesso delitti. Solamente ho amato come mi è stato possibile. Muoio travolto dalla tenebrosa bufera dell'odio, io che non ho voluto vivere che per l'amore. Dio è amore. Dio non muore. Non muore l'amore. Muoio pregando per coloro stessi che mi uccidono. Ho già sofferto un poco per loro. È l'ora del grande perdono di Dio. Desidero avere misericordia. Per questo abbraccio l'intero mondo rovinato dal peccato in uno spirituale abbraccio di misericordia. Che il Signore accetti il sacrificio di questa piccola e insignificante vita in riparazione di tanti peccati. Guardate, questi sono i miracoli più belli, più grandi delle guarigioni. Anche in questo momento sono passati ad insultarmi. Signore, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Signore, venga il tuo regno. Mi si tratta come traditore, come assassino. Non mi pare di aver voluto male a nessuno, ripeto, a nessuno, mai. Che se per caso avessi fatto a qualcuno qualcosa di male, io qui, dalla mia prigione, in ginocchio davanti al Signore, ne domando umilmente perdono. Muoio per un motivo di carità, per aver protetto e nascosto un povero giovane. Raccomando a tutti la carità, regina di tutte le virtù. Amate Dio in Cristo Gesù. Amatevi come fratelli. Muoio vittima dell'odio che tiranneggia e rovina il mondo. Muoio perché trionfi la carità cristiana. E si firma il povero Donaldo May, indegno parroco di Fiano. In queste pagine, scritte a più riprese, e si vede la diversa calligrafia, in queste pagine rivive l'esperienza dell'agnello immolato, e proprio perché immolato vincitore. Sia lodato Gesù Cristo.